Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali.
Sì.
Accidentali.
Sì.
Omicidio. Suicidio.
E?
E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105, sulla scena del crimine.
Forse i più non l'hanno notato, ma se guardate con molta attenzione la videosigla, nelle tre macchine che si vedono, se ingrandite, fate un fermo immagine, ingrandite, si vedono dentro delle micro sagome che, è vero, siamo noi due più Massimo, siamo Tony Ross e Picozzi.
Sì?
Sì.
Sai che non l'avevo visto? Non è vero.
sei uno scemo. Quella che fa quella roba tipo 007 in silhouette, è la Stoppelli.
Ah, quello lì. Senti, no, volevo dire che comunque sui guadagni non mi interessa più o meno. L'importante è appena più di comolli. Cioè guadagnare un euro in più, come la regola. Buongiorno Massimo Picozzi, come stai?
Buongiorno, molto bene, grazie.
Non riesco a levarti il microfono davanti.
A demagritizzarti.
Prova così. Sì.
No, ce l'ha ancora sul mento.
Vabbè, che devo fare?
Allora, aspetta un attimo.
Vabbè, allora, quindi... Di cosa parliamo oggi?
E tu fai così?
Oggi parliamo di un paio di argomenti, perché in realtà mi piacerebbe parlare di tiranni senza evidentemente accennare...
Sarebbe bello.
No, ne parliamo ma in maniera direi indiretta, raccontando storie di alcuni tiranni dell'antichità e poi
senza accennare a qualcuno, se no ti chiamano subito Picozzi.
No, ma poi il problema è che chi vuole cogliere lezioni dalla storia ne ha ben donde. E poi una rapida carrellata sulla vita di forse quello che è stato il più celebre tra i tiranni europei del recente passato, Nicolai Ceausescu. Di cui ci siamo anche dimenticati, nonostante il suo regime dittatoriale si sia fermato nell'89. Quindi
nell'89, realtà... appena dopo la caduta del muro, c'è stata questa rivoluzione in Romania.
In Romania. Per cui, però devo dirvi che prima volevo accennare a un paio di fatti di cronaca.
L'aereo è caduto in Cina?
No.
Perché io ti volevo chiedere anche di questo, ma tanto si sa ancora pochissimo.
Tra le altre cose, mi risultava, pensavo prima, molto difficile collegare un'alleanza cino-russa con le accuse ai cinesi di diffusione del Covid, per cui... perché poi è più o meno lo stesso gruppo di persone che pensa che ci sia un collegamento dietro i due fatti, non entro nel merito, ma il collegamento dietro i due fatti logicamente non ci sta, cioè se la Cina mirava a sterminare il mondo con il Covid e poi a questo punto, però diciamo che alle logiche, le logiche possono essere...
Ma chi era questa teoria?
Io penso questo, lo dirò col massimo rispetto, non insultatemi per favore. Io credo che la convergenza tra certe fasce Novax e le fasce, tra virgolette, filo Putin, dimostrino una cosa molto chiara, che alcune persone, per una serie di caratteristiche psicologiche o di esperienze, preferiscono sempre stare nel numero più basso rispetto a quello più alto.
Sì,
cioè nel
piace
minore...
stare in quelli che dicono c'è un complotto, no?
Perché sentono...
Non la penso come gli altri, si
sentono
più...
Esatto, cioè sentono che questa cosa crescere, è vero, è un po' così, Massimo.
Ma diciamo che molto semplificando, cioè noi tutti ci dividiamo in due grandi posizioni psicologiche.
Sì.
La depressiva e la paranoica. La depressiva è quella per cui quando le cose non funzionano, non vanno bene, la colpa è sempre nostra, comunque siamo sempre noi che deludiamo. Per un'altra frangia, fetta di popolazione, quando le cose non vanno bene è perché c'è qualcuno che ce l'ha con noi. Diciamo che
quelli che devono trovare per forza,
ripeto,
il nemico,
molto, ma molto semplificando, il nemico può essere dentro di noi per alcuni o fuori di noi per altri. A questo punto è chiaro che su questo tema e poi c'è anche il grande tema complottista, e qui ne parlo seriamente, che una delle interpretazioni su cui si regge il complottismo è che l'assenza di prove è la dimostrazione dell'esistenza del complotto.
Esatto.
Ah, certo, questa è la cosa più incredibile.
Visto
che non trovo niente,
significa che è nascosto molto bene. E quindi a questo punto cade ovviamente anche il discorso della confutazione,
poi
della possibile confutazione.
Si autoalimenta la cosa, perché quando il numero minore di persone che si riferisce a questa cosa continua a farlo, tutti gli altri un po' gli danno contro.
Sì.
Loro a questo punto cominciano a pensare, vedi, perché loro non vedono la verità, e questo rafforza la loro sensazione che sono depositari di una verità che gli altri la maggior parte della popolazione non comprende.
Ma secondo voi uno che ragiona così è perché non parla con gli altri e ragiona soltanto con la sua testa e si fa delle ragioni?
Sono in tanti. Forse un po' troppi per ridurlo a questo. Penso che sia più un discorso legato alla tendenza a cercare il male dentro o fuori. Però direi che sotto il termine teoria complottista c'entra dentro chiunque abbia queste caratteristiche. Quella che è più difficile da sradicare è proprio la convinzione che l'assenza di prove è una prova.
Però vedi, ragionamento binario, uno scrive ragionamento di grande fondamento scientifico, Novax uguale filo russo. Ho detto questo? Vai a riascoltare. Ho detto la convergenza tra alcuni Novax e alcuni filorussi, perché è innegabile che quella posizione culturale coincida. Succede per esempio in molti personaggi famosi, esposti. Molti personaggi famosi che erano Novax adesso sono da quella parte. Ma non ho detto che sono tutti così. Ho detto una parte. Sfumature. Il mondo è fatto di sfumature. Prego.
Allora, tornando invece
torniamo a noi, perché ti abbiamo spostato.
Ecco, allora, al di là del oggi raccontare storie di dittatori dall'antichità a Ceausescu, diciamo che sono un paio di fatti di cronaca un po' particolari. In uno mi hanno cercato anche ieri, poi ero impegnato su il rinvenimento di un corpo nel Bresciano, su cui qualcuno si è accanito distribuendo parti e insacchettandole. Naturalmente
per fortuna mi sono perso la notizia.
Oltretutto sembrava veramente una puntata di CSI, se non peggio
un film così.
Per cui praticamente ho una puntata di Dexter, per cui la domanda era ovviamente fatta all'esperto: ma chi può essere stato, aver preso un corpo, averlo fatto a pezzi, averlo prima bruciato, poi non c'è riuscito, l'ha congelato, poi non c'è riuscito, l'ha buttato nei sacchi della spazzatura? E la risposta è, signori miei, non lo so.
Certo.
No, ma proprio non lo so.
Però qualcuno che cercava di occultare in qualche modo.
Certamente, devo dirvi che l'unica cosa possibile, perché poi io mi ritrovo molto più spesso nell'incrocio tra gli appassionati delle serie televisive, che dopo decine di anni pensano di saper tutto,
come Ficarra e Picone nella loro sitcom, no? Dove c'era uno dei due appassionato che ragionava nella vita,
certo, esattamente come vedeva fare le serie.
Certamente, però il problema è che si incrocia con la totale assenza di informazioni, per cui se tu non sei lì, non vedi, non sai, non capisci, l'unica cosa che potresti dire, no, non è che non si possa dire delle cose, si possono dire delle cose anche per qualcuno interessanti.
No, certo.
Per me è di una banalità estrema, cioè nel senso che se fai, uccidi qualcuno e poi tenti a destra, poi tenti a sinistra, poi butti al centro, evidentemente un gran professionista non sei.
No, probabilmente no.
Oppure sei un genio del crimine che vuole
passare tutto il giro. Senti, se possiamo sdrammatizzare su Ceausescu, sapete cosa ha fatto una volta il dottor Bini? L'unica volta che nella vita ho fatto quell'esame brutto invasivo che ogni tanto fanno i maschi.
La sua era di Ceausescu.
Me l'ha fatto una signora.
Sì.
E Bini, con una uscita di scena degna di un attore di teatro, lungo il corridoio, nel salutare, mi ha detto: non ti lamentare, quello che ti sta facendo l'ha fatto uguale a Ceausescu.
Era il suo,
lui sosteneva,
come si chiamano,
proctologa, lui sosteneva che fosse la proctologa di Ceausescu. Non abbiamo mai verificato l'informazione.
Comunque ve ne parlerò poi, perché una delle cose di cui sono rimasto sorpreso rileggendomi la biografia di Ceausescu è che aveva attivato la polizia mestruale.
Cioè
c'era una brigata,
ma era segreto, una polizia segreta,
e una polizia che una volta al mese andava a verificare se le giovani donne avevano fatto
invece di andare
per
a lavorare
procreare. Perché è come già nella nostra storia patria, i figli sono figli dello Stato, della nazione,
quindi voleva più.
In quel caso Ceausescu si spinse oltre nel 66 e disse che i feti erano della nazione. E quindi
voleva che le donne generassero.
C'era la polizia mestruale che andava a verificare una normale, fertile vita sessuale.
Non so, la polizia mestruale, neanche Kafka arrivare.
Poteva esserci arrivato Bini, di fatto provare.
Neanche Black Mirror. Veramente.
Fermiamoci, perché abbiamo la prima parte della scheda ed entriamo finalmente nella storia di oggi. Via.
Dal vocabolario della lingua italiana scopriamo che il sostantivo tiranno deriva dal greco e definisce chi governa in modo dispotico e crudele, accentrando in sé tutti i poteri statuali, politici e spesso anche militari, legislativi e giudiziari. Originariamente il termine riferito a episodi della Grecia antica, pur esprimendo la non legittimità del potere, non comportava una valutazione negativa. Ma già nella Grecia moderna assunse un valore dispregiativo e polemico, che si fissò nel Medioevo, conservandosi fino all'età contemporanea. Termine simile a tiranno è dittatore, parola in auge nella Grecia del VII e VI secolo a.C., per indicare chi conquistava il potere con una rivoluzione ai danni del capo eletto e in carica. Uno dei primi nella storia è Policrate, tiranno di Samo per 15 anni fino alla morte avvenuta nel 522 a.C. A ucciderlo il satrapo persiano Orete, che lo attira con l'inganno nei propri palazzi per poi farlo giustiziare, crocifiggendolo. Va meglio al celebre Pisistrato di Atene, che muore per cause naturali intorno al 528 e ha il tempo e l'opportunità di lasciare il comando al figlio Ippia, affiancato dal fratello Ipparco.
La band di Jared Leto, 30 Seconds to Mars, e questa era Kings and Queens. Intanto la Stop ci avvisa che, siccome stiamo parlando di capi di Stato, di satrapi, di despoti, lui non è, credo, un despota, però è un capo di Stato, in questo momento c'è Zelensky che sta conferendo in Parlamento, da noi, giusto? In collegamento col Parlamento italiano.
Non
sì.
Ti sei...
Ed è comunque una cosa importante. Insomma,
non l'ho sentita.
Se volete vederla, non la vedete, guardate noi e poi ve la raccontiamo domani.
No, tra le altre cose, ecco, restando invece sul pezzo, abbiamo sentito parlare dei primi tiranni greci.
Quindi sono sempre esistiti.
Sono sempre esistiti, ma fino a un certo punto, oltretutto, gli si dava una connotazione positiva, nel senso che erano uomini, tra virgolette, forti, capaci e leader positivi.
Che eliminavano soltanto il predecessore, in qualche modo.
In qualche modo, poi quando hanno cominciato a imporsi in maniera assolutamente tirannica, hanno cominciato veramente a perdere un po' di lustro. E devo dirvi un'altra cosa, invece sul discorso contemporaneo c'è stata tutta una curiosità, un florilegio di commenti sui linguaggi non verbali dei leader che dialogano, che si oppongono uno all'altro, e naturalmente notando che uno era più bravo, capace, moderno, e l'altro un pochino più impostato, più tradizionale. E naturalmente poi si è sempre scatenato quello che dicevo un pochino prima, cioè la passione per i profiler. Cosa ci vedi dentro il fatto che ha messo la mano così o ha tenuto la penna? Cioè, signori, stiamo parlando di persone che, a mio avviso, mio modestissimo avviso, quantomeno per il discorso russo, non si è costruito negli anni, è nato così. Cioè non è, io sento spesso dire che alcune esperienze particolari lo avrebbero portato alla capacità di simulare, di fingere. Io sono più portato a pensare che quest'uomo sia invece un problema di personalità, un problema o un tratto di personalità per i suoi estimatori, che lo ha portato a essere da sempre un uomo ipercontrollato. E quindi stare a vedere come tenga il sopracciglio, francamente, è un esercizio.
Beh, ma sai, quello è anche passatempo. Qualcuno ha notato anche che Putin, quando ha parlato lì nello stadio, eccetera, aveva questo piumino di marca italiana da 12.000 euro. Cioè si va a notare tutto.
Certamente, così come ad esempio...
Ma no, un piumino, esistono i piumini da 12.000 euro.
Se è intessuto in fili d'oro, probabilmente sì. Così come ad esempio si è ipotizzato una sua patologia legata al fatto di un gonfiore, legata solitamente a un'assunzione di un farmaco.
È possibile. È possibile.
Sì, soltanto che il cortisone lo utilizzi per le allergie in primis, per le malattie della pelle in seconda battuta, per gli eczemi, per l'artrite. E certo, ci sono poi anche dei tumori particolari che richiedono utilizzo.
Certo.
Fare anche lì il salto, lo capisco per il dovere di informazione, ma fare il salto dal siccome gonfia, allora prende quello, se prende quello c'ha quell'altro.
Quelli seri come te ci vanno un po' coi piedi di piombo.
No, viene automatico pensare, ma nelle nostre case, quando qualcuno ha mai preso il cortisone, perché cosa l'ha preso?
Infatti.
I bambini per l'asma.
Esatto.
Sono notizie, servono ai giornali. Fermiamoci qui e ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano. Ritorniamo
allora, abbiamo parlato di Policrate, di Samo, di Pisistrato,
di tiranni, di tiranni.
Facciamo a questo punto un salto in avanti e di poco comunque con un altro tiranno greco che è Dionisio,
sì.
Dionisio perché poi voglio anche farvi sentire un pezzetto di un famoso discorso
di Dionisio, era già stato registrato. Ma sei potentissimo,
perdonate la bassa qualità, però è una roba di 2000 anni fa,
sì. Assolutamente. E il prezzettino che poi lanceremo è quello di un film del 1953, regista Mankiewicz, attori tantissimi stellari tra cui Marlon Brando, sì. Di cui sentiremo la voce perché ha proprio a che fare con un tiranno.
Sentiamo.
Ma nella storia dell'antica Grecia c'è una figura che merita di essere ricordata più di altre, ed è quella di Dionisio I, detto il Vecchio o anche il Grande. A lui Dante dedica una citazione nel dodicesimo canto dell'Inferno. «Quivi si piangon gli spietati danni, quivi è Alessandro e Dionisio Fero che fe Sicilia aver dolorosi anni». Frasi che stanno per «Qui ci si pente dei danni inferti spietatamente». Qui c'è Alessandro il feroce Dionisio, che diede anni dolorosi alla Sicilia. Ancora oggi Dionisio è ricordato come esempio di crudeltà, le cui prove ci sono arrivate attraverso gli scritti di Cicerone e Plutarco. Dionisio sale al potere abbattendo la democrazia che governava la città di Siracusa dal 465 avanti Cristo. Una mente acuta, tant'è che quando chiedono a Scipione l'Africano quali siano gli uomini più abili e intelligenti che conosce, il romano non si fa scrupolo ad indicare Dionisio a capo delle forze siracusane. Certo, la sua fama e importanza nascono con le abilità militari. Al comando dell'esercito di Siracusa nelle guerre greco-puniche, poi contro la Liga Italiota, ottiene tali successi da riunire l'intera Sicilia sotto il controllo di una sola città, Siracusa, appunto. Una situazione che si manterrà tale fino alla conquista romana di due secoli più tardi.
E qui siamo ancora nell'antica Grecia, 400 anni prima di Cristo. Con un salto volevo portarvi a questo invece spaccato, questo piccolo breve brano, lo taglieremo perché è più lungo, che avviene invece il 44 avanti Cristo.
Lo taglieremo? Che lui parla, poi lo faccio mollo.
No, lo fa lui live.
Lo faccio io
400 anni dopo.
400 sentiamo. Anni dopo, ma voi tutti dovreste ricordarvi cosa è successo nel marzo del 44 avanti Cristo.
Ah, Ross c'era.
Ross c'era, sottotitolo, se invece di definirlo 44 avanti Cristo, vi lo definisco le Idi di marzo.
Ah, le famose Idi di marzo.
Avanti Cristo.
Sentiamo.
Il nobile Bruto ha detto che Cesare fu ambizioso. Se così era, fu grave la sua colpa. E gravemente Cesare ha scontato. Qui, con licenza di Bruto e degli altri, e Bruto è un uomo rispettabile, e anche gli altri, tutti rispettabili, vengo a parlare alle esequie di Cesare.
Un amico mio leale e fedelissimo.
Ma Bruto dice che fu un ambizioso. E Bruto è uomo rispettabile. Ci portò prigionieri e molti a Roma, il cui riscatto risanò l'erario. Era questo in Cesare ambizione? Quando un povero pianse, anch'egli pianse. L'ambizione è di ben più dura scorza. Ma Bruto dice che fu un ambizioso. E Bruto è uomo rispettabile.
È lo stesso doppiatore di sì, sergente maggiore. È quello lì, potrebbe essere.
Allora, diciamo che naturalmente stiamo parlando della morte, di Giulio Cesare e di Antonio.
Dell'assassinio di Giulio Cesare.
Di che anno è il film? Scusami Massimo.
53, ed è 53.
Full Metal Jacket, no, è anni 70.
Un pochino 70. 90.
Ma quello che
anni 90?
Secondo me sì.
Quello che è straordinario di questo pezzo, che è un pezzo che trovate su YouTube, recitato anche da Grenettori, cioè recitato anche da
87,
Gassman,
hai ragione, 87.
Oltre che nel film, il film rimane certamente più efficace, è questa capacità di riferirsi a questo dittatore, perché in fin dei conti
certo.
Cesare era...
Che tra l'altro Bruto è lì.
Bruto è lì davanti,
in quel
perché
momento è lì.
Antonio che praticamente cerca certo. così di sobillare la folla, e tutto parte con una progressione eccezionale, non a caso chi ha scritto la tragedia è William Shakespeare.
Beh, uno bravino a scrivere, diciamo.
Uno bravino, ma con...
Uno capace di capire le sfumature dell'animo umano.
Certamente,
diciamo.
E con questa progressione per cui si parla di io sono qui non certamente a tessere le lodi, ma a piangere un amico che è scomparso. Tutti dicono che aveva delle colpe, tutti dicono che era un tiranno e tutti sono uomini rispettabili. Questo tormentone, ma loro dicono qualcosa di diverso e loro sono rispettabili.
Certo.
Sposta nell'arco di 6 minuti la folla da pro-Bruto a pro-Antonio. E quindi,
almeno il Senato sposta in quel momento. Perché lui è...
E questo è veramente meraviglioso come... possiamo discutere sia di tiranni e sia della certo. potenza della retorica.
Sono venuto a seppellire Cesare, non a farle l'elogio. Così, così comincia, vero?
Comincia così, sì. Comincia così.
Sono venuto! E poi lo stile dei doppiatori è...
È quello proprio di Don Peppino, Don Camillo.
È teatrale, no?
Sì.
Più che...
Sì, perché lui...
Sono venuto!
Era davanti comunque al Foro Romano con tutti i cittadini romani accorsi e lui fa il suo ingresso in scena in maniera assolutamente teatrale. Cioè Marlon Brando si porta il cadavere di Cesare e va verso la folla con il cadavere in mano. Tenete poi conto naturalmente che fu un'unica pugnalata, questa è una curiosità, quando ci fu l'autopsia dell'epoca.
La rudimentale autopsia dell'epoca. Certo.
E mentre l'unica pugnalata mortale fu quella di un certo Casca, che era il capo dei congiurati al collo, Bruto, cioè, vi ricordate? A poco e tu, Bruto,
Filimimi.
Cioè anche tu Bruto, figlio mio. Certo. Bruto lo colpì all'inguine, ai genitali.
Che ha un senso anche molto freudiano. E tu ci
hai detto,
no?
E
era del tutto casuale, perché a un certo punto, vistosi arrivare i colpi, lui sollevò il mantello per pararsi in maniera del tutto inutile. Certo. Però guarda caso Bruto l'ha colpito ai genitali.
Va bene, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte di CSI Milano. A tra poco.
CSI Milano.
Però è giusto ricordarlo, un ascoltatore va ancora più indietro nella storia, nell'analisi della figura del tiranno e ci avvisa Gabriele che appunto il primo tiranno della storia è stato un certo Sauro.
Bravo!
Tirannosauro.
In questo momento se potessi avere una banda di velociraptor...
Ti riscatenerebbe contro, c'è qualcos'altro che dice che Plutarco... E il cane di Topolarco.
Beh certo, su questo non ci piove.
E
c'è
anche questo Piparco. Direi che possiamo anche andare su un aneddoto che riguarda Dionisio, della terza parte della scheda, su cui direi che mi dissocio.
Si può dire Dionisio, no? È una settimana già particolare.
Direi che mi dissocio in maniera particolare su questa scheda, però fa parte di un aneddoto storico e quindi sentiamo cosa è accaduto al buon Dionisio.
C'è una storia che riguarda Dionisio e che a parecchi studenti è toccato tradurre dal greco in una versione che più o meno dice: Dionisio tormentava Siracusa con una crudele tirannide. Dunque, tutta la cittadinanza desiderava la sua morte per l'eccessiva durezza dei costumi e per gli odiosi obblighi. Tuttavia, solo una vecchietta ogni giorno, nelle ore mattutine, pregava con voti e preghiere gli dèi e chiedeva che al tiranno restasse un tempo di vita più lungo. Perciò Dionisio chiamò la vecchietta e domandò la ragione dell'inaspettata preghiera. Allora la donna rispose: «È certa la ragione del mio proposito. Io ero fanciulla e un tiranno terribile comandava a Siracusa, perciò tutta la città attendeva la sua morte. Alla fine morì per una grave malattia. Ma un tiranno più crudele occupò la rocca dei Siracusani ed oppresse con terrore la povera città. Ora abbiamo te e la tua crudeltà è nota. Perciò prego ogni giorno gli dei celesti per la tua salvezza e offro in voto il mio capo per la tua salvezza. Infatti sicuramente dopo la tua morte toccherà alla povera città un tiranno più crudele». Dionisio si vergognò di punire un'audacia tanto graffiante e lasciò andare la vecchietta.
Che andò in posta a ritirare.
Sì, diciamo che questo fatto per cui la vecchietta racconta a Dionisio che in realtà non prega per la sua morte, perché in fondo quel che arriva è sempre peggio di quello che abbiamo lasciato.
Certo.
Direi che mi trovo un po' perplesso, non sarei poi così catastrofista. Comunque, per chiudere la puntata di oggi, volevo parlarvi di un tiranno più recente che è poi Nicolae Ceausescu, che è nato nel 1918,
sì,
e il suo governo è durato poi, la sua tirannide è durata fino all'89 e quindi è durata circa 24 anni. Lui nasce come povero, nel senso che la sua è una famiglia povera di contadini, e lui si trasferisce, lascia la famiglia come mira a quella di fare il calzolaio, però entra immediatamente nei gruppi politici dell'estrema sinistra, nel comunismo dell'epoca. Siamo negli anni 30, quindi il comunismo all'epoca in tutta Europa era un po' visto ovviamente male, ed era naturalmente...
Anche in America non era visto bene.
Anche non era visto bene, ma neanche in Germania piuttosto che in Italia. Per cui lui è stato arrestato più volte in quegli anni, gli anni 30-40, ha trovato la sua degna compagna Elena Petrescu nel 40, l'ha sposata dopo, nel 46 mi pare, ha fatto la scalata pian piano al Partito Comunista Rumeno fino a un certo punto in cui ha preso il potere. È diventato prima presidente del Consiglio, poi l'uomo evidentemente poi presidente
della Repubblica,
il dittatore in Romania. E si è però fissato nel 66 su questa legge che prevedeva il controllo delle nascite e doveva stimolare a tutti i costi un numero sempre maggiore di figli da dare alla patria. Per cui vi raccontavo prima della polizia mestruale che andava a controllare, cioè, e le donne, le giovani donne fino ai 25 anni venivano addirittura tassate, multate se non
procreavano.
Cioè gli veniva trattenuto sullo stipendio dal 10 al 20% dello stipendio se non. Addirittura, se venivano riconosciute incinta da queste brigate di polizia, ma nei controlli successivi non lo erano più perché avevano perso il loro bambino, rischiavano di essere imprigionate. Risultato finale, ci furono anni dopo gli anni 60, a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, in cui addirittura ciascuna coppia aveva una media di 4 figli a famiglia. Peccato che naturalmente le condizioni di vita fossero, certo, poverissime. Quindi il risultato finale, lo scandalo, certo, terribile, è quello degli orfanotrofi di Ceausescu.
Perché gli faceva far figli, questi non potevano mantenerli.
175.000 bambini furono dati in affidamento agli asili dello Stato, in cui le condizioni, vi posso soltanto dire che le condizioni in cui poi furono trovati questi bambini erano molto simili a quelle degli americani quando aprirono i campi di concentramento.
Certo.
Oltretutto, però, qui ci fu a un certo punto un gioco politico internazionale, perché si intuì che forse Ceausescu, blocco dell'Est, poteva prendere le distanze dalla Russia. Quindi ricevette un prestito sostanzioso dagli altri paesi di 13 miliardi di lire di un tempo, e quindi con questi soldi in realtà lui si ritrovò un debito nazionale sul groppone, e l'unico modo per risanare e ripagare questo debito fu quello di esportare tutto il possibile e mettere alla fame la propria popolazione.
Sempre peggio.
Ma infatti lui, le accuse che gli vennero rivolte furono crimini contro lo Stato, genocidio e distruzione dell'economia nazionale.
Certamente, certamente. Prima ancora della tragedia argentina, i veri desaparecidos ci furono in Romania.
Certo.
E però a un certo punto la fine di Ceausescu fu una fine estremamente rapida, perché naturalmente lui si faceva vedere, fotografare, camminando per le corsie dei supermercati, colmi di beni,
certo,
ovunque c'era cibo in abbondanza. Quando decise poi, nonostante ci fossero tumulti sempre più importanti, di lasciare il paese nel mese di dicembre per recarsi in Iran, mi pare, e di ritorno tenne un grande discorso davanti sulla pubblica piazza a tutti i cittadini, e cominciarono a volare insulti, cosa, sì, che non era mai accaduta in 24 anni.
Lui per un po' non se ne preoccupò, poi venne arrestato.
Ma per pochissimo, perché, certo, era il 20 di dicembre, il 22 si chiuse.
Lui.
No, assolutamente.
Pensavo, beh, questo però è successo tante volte nella, sì, storia. Il dittatore, che fino a un minuto prima tutti inneggiavano al suo nome, poi, certo, nel momento in cui il vento cambia. Churchill aveva detto una roba bellissima, che io non sposo come senso, perché secondo me era un po' eccessiva, però aveva detto: incredibili questi italiani. Un attimo prima erano tutti fascisti, un secondo dopo
non lo è più nessuno.
Questo succede molto spesso nella storia.
Comunque il processo a Ceausescu e moglie, che vengono catturati e fermati mentre cercano di scappare, dura soltanto 72 ore, e il giorno di Natale dell'89 i due, la coppia, viene fucilata sulla pubblica piazza, e questo naturalmente lascerà ancora degli strascichi. Abbiamo la memoria corta.
Volo pindarico, mi ero segnato di chiedertelo in chiusura. Sapete che per un problema tecnico in uno stato dell'America, che non ricordo qual è, hanno restituito la fucilazione?
Sì, dovrebbe essere la Carolina del Sud.
È incredibile, perché è difficile, credo, reperire, non so se abilità, esatto, o materiale per fare, diciamo, l'iniezione letale o...
E sì, già sapete cosa penso sulla pena di morte, che sia assolutamente contro ogni umanità, contro, e contro anche la logica giuridica. Non serve assolutamente nulla come deterrente. Certo, quando si arriva a questi punti si arriva anche a una crudeltà che francamente è disumana.
Certo.
Tanto quanto quella delle persone che vengono giustiziate.
Grazie Picozzi di
grazie
essere stati con noi.
Alla
ci
prossima.
Vediamo martedì prossimo.
Grazie anche per il tuo equilibrio nel dire le cose. Dote rara in questi tempi.
Grazie. Mille. Ciao. A presto.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.